credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. È già con noi al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno, Suor Maria Cristina.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
Allora, dopo il segno dell'acqua, continuiamo insieme a lei a conoscere i segni più importanti nella nostra liturgia. Oggi vuole parlarci del segno del pane.
Sì, infatti anche perché abbiamo appena oltrepassato la grande solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che è una grande festa che completa il Giovedì Santo nella liturgia della Chiesa. E in queste domeniche appunto abbiamo celebrato la Santissima Trinità, il Corpo di Cristo, poi domenica prossima inizieremo le domeniche del tempo ordinario con la lettura dell'Evangelista Luca. E volevo anche sottolineare che questo nostro fermarci sul segno del pane coincide pure nei prossimi giorni con la celebrazione del Congresso Internazionale dei Sacerdoti e la conclusione dell'anno sacerdotale nella solennità del Santissimo Cuore di Gesù. E quindi mi sembra molto opportuno, ecco, questo argomento. E soprattutto per spiegarci una cosa, che il segno del pane è forse quello più carico di spessore simbolico, insieme poi anche al vino. E il pane di Gesù, diciamo che ci ha consegnato Gesù, la nostra Eucaristia, viene da molto lontano, affonda nei primi libri della Bibbia e l'attraversa tutta. E infatti nel libro della Genesi, diciamo subito dopo il peccato dell'uomo, ecco, troviamo che il pane l'uomo lo trarrà dalla terra con un duro lavoro, però è dono di Dio, è frutto appunto del suo lavoro e anche della terra. Cose che poi diciamo nella preghiera eucaristica, nella benedizione sul pane e sul vino. Poi ci sono altre figure che preparano il pane di Gesù, per esempio quello disceso dal cielo nel libro dell'Esodo. Insomma, tutte figure che ci danno lo spessore e il valore divino di questo segno.
Come anche per il segno dell'acqua, anche per il segno del pane è importante rintracciarne la storia e il significato all'interno della Sacra Scrittura per poter comprenderne il significato che noi gli diamo oggi nella liturgia.
Esatto, noi liturgisti appunto le chiamiamo figure tipologiche, cioè immagini e profezia di questo segno. Ci vogliono tutte per capire il segno del pane, non se ne può omettere una. Elencandone alcune, per esempio ricordiamo il pane e il vino offerti da Melchisedec, sacerdote di Dio Altissimo, re di Salem, cioè della città della pace, Gerusalemme, che offre in ringraziamento questo sacrificio di pane e vino dopo la vittoria di Abramo sui quattro re. E Abramo a lui offre la decima di tutto, riconoscendolo appunto come sacerdote di Dio Altissimo. Poi il pane di Giacobbe che il Signore gli dà nel suo viaggio mentre fugge dal fratello Esaù, dice: se il Signore sarà con me, mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, il Signore sarà il mio Dio. E poi il grande segno della notte pasquale, il pane azzimo di quella notte, perché dovendo fuggire dall'Egitto, uscire e fare il passaggio dalla schiavitù alla libertà, non hanno tempo di lievitare il pane, e allora rimarrà poi come, diciamo, un punto di riferimento il pane azzimo che ancora oggi noi usiamo. Nell'Antico Testamento ancora, diciamo, dobbiamo ricordare il pane dell'Esodo piovuto dal cielo ogni giorno per 40 anni nel deserto, quale segno della cura speciale che Dio si prende del suo popolo proprio giorno dopo giorno. È il segno che preannuncia lo stesso Gesù, ci dirà, quella manna, quel pane del deserto, era l'annuncio del pane vero che io sono e che il Padre vi dà. Poi abbiamo anche nei profeti alcune figure del pane, come in Elia, che leggiamo poi nella liturgia in questi giorni. Durante la carestia viene portato ad Elia il pane dai corvi, poi è fatto da una vedova con la farina che non viene meno per molti giorni, il pane cotto sulla pietra che sostiene il deserto, nel deserto il profeta per 40 giorni fino al monte di Dio. E poi il pane di Noemi e di Ruth, che è tutto un poema nel libro di Ruth, il poema del pane, Betlemme, la casa del pane, dove nascerà poi il Messia. E poi i 5 pani d'orzo e 2 pesci che Gesù moltiplica per tanta gente. Infine, appunto, quel pane della Pasqua che Gesù prende nelle sue sante e venerabili mani, come dice la preghiera eucaristica prima, la notte in cui veniva tradito, lasciandoci in questo segno il segno della sua morte, anzi la realtà della sua morte e del suo sacrificio.
È molto bella, Sor Cristina, questa ricostruzione della presenza del segno del pane nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento fino al Nuovo Testamento. Soffermiamoci proprio su quest'ultima immagine, quella del Giovedì Santo.
Sì, Gesù infatti, prendendo quella sera il pane, lui ne fece il segno della sua morte e della sua consegna, della sua morte, della sua passione e anche sepoltura, risurrezione, insomma. E poi ci disse: fate questo in memoria di me. E nel fare questo in memoria di me comandava di dire: fate anche voi della vostra vita quello che ho fatto io della mia. E per fare questo voi prenderete un segno, e questo segno che è il pane, come ho fatto io, che ho preso un pane e ho detto: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue dato, così farete voi. Quindi i cristiani si radunano, prendono un po' di pane e un po' di vino, ne fanno il segno della loro volontà di offrirsi come Gesù, con Gesù e per mezzo di Gesù. E questo segno lo Spirito lo trasforma nel reale corpo di Cristo, che in realtà poi siamo divenuti anche noi, proprio a causa proprio di questo segno che poniamo. E dunque anche noi intendiamo fare della nostra vita un pane spezzato e una vita versata.
Grazie, Sor Cristina, per questa spiegazione dell'importanza del segno del pane. L'appuntamento con lei è tra 2 settimane. Buona giornata.
Altrettanto a tutti voi. Grazie.
E cambiamo argomento. A raccontare la sua storia al microfono del padre Vito Magno è oggi Noemi, cantante divenuta famosa grazie alla partecipazione a X Factor e al Festival di Sanremo con la canzone Per tutta la vita. Oggi svetta nelle classifiche con il suo CD Sulla mia pelle. La critica la accosta ai miti del soul e del jazz. Ascoltiamo.
Per tutta la vita, un titolo lapidario, Noemi, quello del brano che hai cantato a Sanremo.
Più che altro è un pezzo su quanto sia importante darsi agli altri. Molti mi dicono: ma è una storia d'amore, ma invece parla di occasioni mancate e di quanto poi queste occasioni mancate ci insegnino ad essere più generosi con gli altri, ma in termini proprio di emozioni, di sentimenti.
Ti riferisci in particolare alle occasioni mancate d'amore tra padri e figli?
È una canzone più che altro sulle relazioni umane e su quanto sia veramente importante dare spazio agli altri per poter creare qualcosa. Poi la musica io credo che sia l'emblema della collaborazione, ma proprio simbolo di collaborazione. collettività e di lavoro di squadra.
Altrove mostri anche di non condividere le facili separazioni. Perché tanta fragilità dei tuoi coetanei?
Io credo che questa fragilità nasca sicuramente dal fatto che è molto difficile in questo periodo storico fidarsi di qualcuno e mettersi in gioco al 100%. Per soffrire di meno uno si trattiene di più, ma io credo che sia anche una questione di egoismo, no? Il dover arrivare principalmente come persona e non come coppia, e quindi poi insomma succede quello che succede.
Si ha anche poca fiducia nella provvidenza.
Io parlo per me, io forse per debolezza, non lo so, ho bisogno di pensare che ci sia qualcuno, un'intelligenza superiore che dia un senso a tutto questo caos. Non riuscirei a vivere in maniera totalmente atea. A me piace pensare che c'è qualcuno che alla fine di tutto dà un senso anche alle cose negative.
Ammetti dunque che ci sia un disegno superiore?
Mi piaceva moltissimo quando ero piccola l'esempio del tappeto, no? Di ogni filo di un tappeto che se lo vedi da vicino non ha senso, invece se ti allontani poi esce fuori il disegno. E io spero.
Speri, Noemi, di vedere questo disegno?
Per me sì, per me esiste, perché poi io sono una persona molto spirituale, ci sono dei momenti in cui uno si sente protetto, e specialmente poi nei momenti negativi, no? E poi io credo che la cosa si manifesta quando hai qualcuno che ti ama, che ti vuole bene, ecco. Io non vorrei cadere nel già sentito, nel banale, però è la cosa più importante.
Per una giovane lanciata nel mondo della canzone è importante anche pregare?
Sì, beh, la preghiera anche quando uno si concentra prima di cantare, quella è una preghiera che uno fa anche a se stesso, anche per far sì che l'emozione esca fuori, come se si allineassero tutti i pianeti. È l'unico momento della mia vita che sono appagato.
E agli studi non ci pensi più?
Io sono laureata al DAMS con 110 e sono specialista in scienze storiche e critiche sul cinema.
Immagino che oltre alla musica ci sia altro nel tuo futuro.
La cosa che mi piace molto è che ci sono molti cantanti che poi scrivono le sceneggiature per i loro video. Mi piacerebbe un pochino allargare il mio campo d'azione, ma sempre in maniera tranquilla, ecco.
Nel tuo rapido successo c'entra anche la fortuna?
Beh sì, ho avuto la fortuna di essere presa X Factor, di essere ascoltata, di essere piaciuta, oltre che bisogna uno deve essere anche capace.
In linea con il titolo che hai dato al tuo nuovo album, Sulla mia pelle.
Ma uno la propria vita, la propria carriera la vive sempre sulla sua pelle, no? Ci sono le rughe. Mi piaceva molto, come diceva Anna Magnani, no? Che ogni volta la truccavano per fargliele sparire. Dice, ma come, io ci ho messo così tanto a farmele venire? E quindi spero che sulla mia pelle, più che altro, di essere sempre coerente con la mia sound e con la mia musica.
E di essere solidale come al concerto in favore dei terremotati d'Abruzzo.
Sì, bellissimo. È una delle emozioni più forti della mia vita.
Chi ha deve dare a chi non ha.
Sì, secondo me la fortuna deve girare. Allora, se ne hai un po', la devi far girare, perché è giusto che sia così.
Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio, trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti, ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. Da me, da te, da quello che non c'è stato mai. E
Per tutta la vita di Noemi ci ha portato all'appuntamento con il biblista Don Fabio Rosini. Domenica prossima, undicesima del tempo ordinario, ascolteremo il celeberrimo brano del Vangelo secondo Luca che narra della peccatrice che bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli, li bacia e li cosparge di profumo. Ma questo brano ci dice molto di più, Don Fabio.
Sì, in effetti non è tanto e solamente il Vangelo della peccatrice che lava con le proprie lacrime i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, li cosparge di profumo. È il confronto fra questa donna e Simone il fariseo. Questo uomo è in realtà un soggetto fondamentale del racconto, perché c'è il confronto fra queste due persone che sarà il messaggio. Al centro, infatti, di questo racconto c'è una parabola, la parabola di due debitori che vengono perdonati di due crediti diversi, due debiti, uno di 500 denari, l'altro di 50. Chi è che ama di più? Colui a cui è perdonato di più. E questo un po' è il detto. Colui a cui si perdona poco, ama poco. Ecco, amare poco. Questo è l'argomento di questo Vangelo. Amare poco o amare molto. Amare non è un atto burocratico, non è una pratica assolta, fatta, chiusa, come fatto è fatto. Amare è una qualità. Amare si ama molto o poco, amare si ama bene o male. Amare non è una cosa rivendicabile secondo come dire, un diritto acquisito di aver detto beh, io questo l'ho fatto. No. Si ama poco o si ama molto, a seconda di cosa? Beh, noi vediamo questa donna che fa un atto che è esagerato. Noi crediamo di capire l'atto di questa donna, ma dobbiamo considerare che nell'ambiente semitico del primo secolo questo atto è veramente molto grave. In effetti i piedi erano parte molto intima del corpo umano. Neanche gli schiavi erano richiesti di lavare i piedi. Questo, fra parentesi, ci rimanda all'incredibile, inaudita umiliazione che Gesù nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni vivrà lavando i piedi dei discepoli. Neanche gli schiavi si chiedevano queste cose. I piedi, che sono la parte frequentemente sporca in una zona semidesertica e polverosa come è la Palestina, ecco, noi abbiamo che vengono toccati da questa donna. Questa donna è una peccatrice. Questa donna parla il suo linguaggio di donna peccatrice, di donna che è abituata all'intimità scabrosa. E in effetti il linguaggio che lei parla è un linguaggio esagerato, imbarazzante. È il linguaggio che il fariseo non avrebbe mai preso. È il linguaggio di accostarsi a questa parte intima e non accessibile di Gesù e fare una serie di cose. Piangere vuol dire umiliarsi di fronte agli altri. Ci sono molti stupidi che non vogliono mai piangere di fronte agli altri. Piangere è quando l'anima esce dagli occhi. Piangere è quando una persona è debole, fragile. Esistono pianti di rabbia, di rancore, ma esiste il pianto d'amore, il pianto di gratitudine. Quello è un pianto bello. Quel pianto è un pianto di cui non vergognarsi, però spesso ci si vergogna di questo pianto. Questa donna non si vergogna. Ecco che tira fuori la sua anima, così com'è. Esiste veramente perdono per lei? Esiste veramente qualcuno che non la giudica, come la giudicano tutti i commensali in quel momento? Lei sta credendo a qualcosa di bellissimo, che la fa piangere. Ed ecco che i piedi, inondati di queste lacrime, che devono essere pure tante per poter lavare i piedi, ecco che vengono asciugati con questo strano attrezzo che sono i capelli di questa donna. Questa donna è una peccatrice, allora questa donna lavora con la sua bellezza. Lei ha nella sua bellezza la sua identità, come dire, fondamentale, anche questa identità scabrosa di cui è portatrice. I capelli di una donna sono sempre la sua bellezza. Da che abbiamo memoria di vestigia umane, noi abbiamo pettini femminili. Una donna, quando sta un po' giù, va dal parrucchiere, così che cambia un po' il taglio e si rimette un po' su. E il taglio del capello, la presentazione del capello. Beh, uomini spettinati se ne trovano tanti, donne spettinate in genere no, perché la donna ha nella bellezza un suo linguaggio proprio. Ed ecco che questa donna sporca i suoi capelli con i piedi di Gesù. Dopo questo atto, come dovevano essere i suoi capelli? Lei si fa brutta, diventa brutta, dà la sua bellezza per i piedi di Gesù, dà la sua femminilità, che era lo strumento del suo peccato, per amore di Gesù. E diventata brutta, ecco che non gli basta quello che sta dando, dà anche il suo profumo di donna, il suo profumo prezioso, dove c'è il valore economico, c'è il valore anche del proprio charme, del proprio essere onorati, desiderati, guardati, apprezzati, l'onore e il denaro. Ecco che cosa sta dando questa donna. Questa donna che ha tirato fuori l'anima si fa brutta per amore di Gesù e dà tutto quello che ha, la sua bellezza femminile, i suoi soldi. Ecco, tutti stanno disprezzando questa donna, tutti tranne uno, Gesù. Perché Gesù è tutt'altro che irritato dagli atti pure molto, molto imbarazzanti di questa donna? Perché questo è il suo linguaggio. Questa donna ha capito qual è il canale della relazione con Cristo, che è un atto che a tutti appare esagerato. Noi siamo circondati di mediocrità. Siamo circondati di gente che fa il passo lungo quanto la gamba. Siamo circondati di gente che fa le cose a misura minima, a livello del dovuto, di quello che si deve fare. Cristiani senza colore, senza slancio, sacerdoti ingrigiti, religiosi che sono disposti a orario a servire il Signore Gesù Cristo. Ahimè, non è quanto di meglio abbiamo da mostrare al mondo. Noi sappiamo che la Chiesa viene risollevata, aiutata da queste persone che offrono la propria femminilità, la propria mascolinità, la propria bellezza, tutto ciò che hanno, perché si sono innamorati di Cristo, perché da Cristo si sono sentiti capiti, amati come mai. Perché Cristo ha questo linguaggio, perché Cristo è esagerato, non ci ha dato poco, ci ha dato tutto. Non ha dato una goccia di sangue, ma tutto il sangue, fino a farsi svuotare sin da morto. Non ha dato un po' della sua testa, ma tutta l'assurdo ha assunto in sé, tutto il nostro odio, tutta la nostra violenza, assumendo la croce e quindi prendendo su di sé tutto il peso della nostra povertà, tutto il peso del nostro male. Il Signore Gesù Cristo ha dato le sue mani, ha dato i suoi piedi, ha dato il suo corpo, ha dato la sua intelligenza, ha dato il suo sguardo meraviglioso, ha dato la sua vita. Questo è esagerato. Beh, si definisce la giustizia erogatoria e l'amore supererogatorio. L'amore è quando si va oltre il dovuto. Non si ama quando si fa ciò che si deve, si ama quando si va oltre ciò che si deve. Questa donna esagerata, ecco, non capisce il linguaggio invece dell'altro polo di questo Vangelo, il fariseo, il quale non ha dato l'acqua per i piedi, non ha neanche dato un bacio a Gesù, non ha dato unguento d'onore a questo suo visitatore. È uno che fa le cose minime. Siamo noi cristiani da quattro soldi, mediocri, 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 piccoli, 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 prevedibili, niente di sorprendente. Ciò che dovevo fare l'ho fatto, non faccio una virgola di più, e adesso lasciami andare a tornare alla mia volontà. Ecco, questo Vangelo urla lo statuto dell'amore, lo statuto del rapporto con Gesù Cristo. Non possiamo dire di aver incontrato veramente il Signore Gesù Cristo se il nostro stile è lo stile del dovuto, è lo stile della regola, lo stile di chi fa semplicemente quello che va fatto. Capiamo che cos'è il nostro rapporto con Cristo se abbiamo coscienza del nostro vero debito. Ma che 50 denari? 500 è molto più dei denari. È ciò che noi dobbiamo e ciò che ci è stato rimesso. Il conto fra noi e Cristo è sempre impari, è sempre sballato, è sempre erroneo. Non darò mai abbastanza al Signore Gesù Cristo, non farò mai abbastanza per Lui. Quando nel mio cuore entra questa intuizione, bah, così può bastare. Sono scaduto dalla grazia alla legge, sono scaduto dalla bellezza al tirare a campare. Possa questo Vangelo metterci nel cuore tanta voglia di spenderci, tanta gratitudine per il Signore Gesù Cristo. Possiamo noi passare quanto prima all'amore focoso di chi ha conosciuto il fuoco di Cristo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a Vincenzo Proto e Silvio Anelli per la regia e a Patrizio Ciprari e Elena Colson, assistenti di studio. Per oggi è tutto, da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.